Buonasera anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, e siamo così arrivati al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Ieri sera abbiamo fatto osservazioni sulla grande tribolazione in Isaia capitolo 24. Concludiamo il capitolo con gli ultimi due versetti che hanno un tono molto diverso. I credenti che erano presenti al momento della tribolazione risorgeranno dai morti. E questo è un brano meraviglioso della scrittura, infatti parla di risurrezione. Leggiamo i versetti dal 21 al 23 da Isaia, vi ricordo, capitolo 24. In quel giorno il Signore punirà nei luoghi eccelsi l'esercito di lassù e giù sulla terra i re della terra. Saranno riuniti assieme, come si fa dei prigionieri nel carcere sotterraneo, saranno rinchiusi nella prigione e dopo molti giorni saranno puniti. La luna sarà coperta di rossore e il sole di vergogna, poiché il Signore degli eserciti regnerà sul monte Sion e in Gerusalemme, fulgido di gloria in presenza dei suoi anziani. Essi scenderanno nella morte, poi risorgeranno dei morti. Non lo leggiamo qui, ma in Apocalisse 20, versetto 4. Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare. E vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte, sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. La grande tribolazione terminerà con la venuta del Re. Leggiamo sempre Apocalisse 19, versetti dall'11 al 16. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi, e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di una veste intrisa nel sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sui cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Egli governava con uno scettro di ferro ed egli stesso pigerà il tino del vino della furente ira di Dio Onnipotente. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome, il Re dei Re e il Signore dei Signori. La luna sarà coperta di confusione e il sole di vergogna, scrive Isaia. Anche la natura risponderà al Re quando egli verrà a regnare. Gesù Cristo è il solo che possa mettere fine a questo periodo conosciuto come grande tribolazione. Questo discorso proseguirà nei prossimi capitoli, nei quali leggeremo della venuta del regno. Dopo la venuta del Signore Gesù, che porrà fine alla tribolazione, egli stabilirà il regno. I capitoli 25 e 26 di Isaia ci introducono nell'era di questo regno. Il Re verrà e ci sarà il regno dei cieli su questa terra. Questo è stato predetto in tutto l'Antico Testamento, e quando Giovanni Battista ha cominciato il suo ministero, il suo messaggio era il seguente: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino». Matteo 3, versetto 2. Poi anche il Signore Gesù ha affrontato lo stesso tema, dicendo anch'egli: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino». Ma egli, il Signore Gesù, è stato rigettato come re. Non ci può essere un regno senza un re. Quando è stato rigettato come re, egli ha potuto dire agli individui: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo», così come ci riportano le parole di Matteo al capitolo 11, versetto 28. Questo è il suo invito, ancora oggi. È un messaggio che deve essere trasmesso agli individui ai nostri giorni, chiedendo loro di esercitare la loro libera volontà. Che tu lo sappia o no, oggi stai prendendo una decisione. O lo accetti o lo rifiuti. Non c'è un terreno neutrale. Il nostro Signore ha detto: «Chi non è con me è contro di me». Matteo 12, versetto 30. Il capitolo 25 è un inno di 3 strofe. Questo capitolo, come il capitolo 12, è un poema, un inno di lode che esprime gioia pura. La lode a Dio per la liberazione da tutti i nemici è espressa nei primi 5 versetti di Isaia, capitolo 25. «Signore, Tu sei il mio Dio, io Ti esalterò, loderò il Tuo nome, perché hai fatto cose meravigliose. I Tuoi disegni concepiti da tempo sono fedeli e stabili, poiché Tu hai ridotto la città in un mucchio di pietre, la città forte in un monte di rovine. Il castello degli stranieri non è più una città, non sarà mai più ricostruito. Perciò il popolo forte Ti glorifica, le città delle nazioni possenti Ti temono, perché Tu sei stata una fortezza per il povero, una fortezza per l'indifeso nella sua angoscia, un rifugio contro la tempesta, un'ombra contro l'arsura, poiché il soffio dei tiranni era come una tempesta che batte la muraglia. come il calore è domato in una terra arida, così tu hai domato il tumulto degli stranieri. Come il calore è diminuito dall'ombra d'una nuvola, così il canto dei tiranni è stato attenuato. Questa è una lode a Dio per la liberazione. È un canto di pura e semplice letizia, meraviglia, adorazione. Scaturisce da un cuore traboccante perché colui che loda è giunto a una nuova conoscenza di chi è Dio, di quello che ha fatto. Questo non è l'inno comune. Quelli che cantano questo cantico sono coloro che sono impazienti di lodare Dio per la sua fedeltà e perché Egli è verità. Fedeltà e verità, questi sono gli attributi della divinità e sono estranei all'umanità. Il salmista dice: «È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo». Salmo 118, versetto 8. La fedeltà è un frutto dello Spirito, non un'opera della nostra natura umana. La verità è proprio l'opposto dell'uomo. Davide dice: «Dicevo nel mio turbamento, ogni uomo è bugiardo». Salmo 116, versetto 11. Ricordo che qualcuno commentava: «Ho avuto molto tempo per pensarci, non sono turbato, ma sono d'accordo con Davide». Il passato ormai se n'è andato, sono stati liberati dai nemici del passato, non hanno più bisogno di una cinta di mura attorno alla città che li protegga. Questo è il millennio, l'uomo si volgerà a Dio in quel giorno, il più grande ritorno a Dio avverrà nel futuro, quando la notte del peccato, la grande tribolazione saranno passate. La sera siamo in compagnia del pianto, ma la mattina viene la gioia. È ciò che abbiamo qui. Ci sarà una gioia senza limiti durante l'era del regno. Nei versetti dal 6 all'8 di Isaia, capitolo 25, troviamo la lode a Dio per la sua provvidenza e per le necessità presenti. Il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito di cibi succulenti, un convito di vini vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi raffinati. Distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Annienterà per sempre la morte. Il Signore, Dio, asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. I cibi succulenti, il buon vino, hanno certamente a che fare con il procurarsi dei beni materiali. La terra redenta produrrà copiosamente, in modo abbondante. Ci viene parlato non solo di beni materiali, ma anche di ciò che spaventa tanto, la morte. Paolo in 1 Corinzi 15, al versetto 54, dice: «Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità, e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria». Ed infine leggiamo la lode a Dio, pregustando le gioie future. Versetti dal 9 al 12 di Isaia, capitolo 25. In quel giorno si dirà: «Ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Infatti la mano del Signore riposerà su questo monte, mentre Moab sarà trebbiato sulla sua terra come si pigia la paglia nell'etamaio. Dall'etamaio egli stenderà le mani come le stende il nuotatore per nuotare, ma il Signore farà cadere la sua superbia con le trame che ha ordite. Demolirà l'alta fortezza delle tue mura, la batterà fin nella polvere». Arrivati all'ultima strofa, la nostra attenzione è attirata sulla persona di Dio. È con Lui che gli uomini hanno a che fare. Il mondo sarà sedotto dall'anticristo, ma il vero Cristo, il vero Messia, il vero sovrano di questa terra verrà. La sua salvezza sarà di vitale importanza per l'uomo in quel giorno. L'uomo esulterà e si rallegrerà per la sua salvezza. Qui c'è un versetto strano. Dice che Moab sarà trebbiato sotto di lui. Non è chiaro perché si parla di Moab qui. È difficile fare delle ipotesi. Possiamo però dire che quando Moab è su, Dio è giù. Quando Dio è su, Moab è giù. Nel regno Moab sarà giù e Dio sarà in cima. Come ricorderai, Moab rappresenta una forma di santità, ma ne ha rinnegato la potenza. Tutto l'orgoglio dell'uomo sarà abbassato. Questo è il periodo in cui i mansueti erediteranno la terra, come dice Gesù nel Sermone sul Monte. I mansueti infatti non hanno molta fortuna al giorno d'oggi. Nel capitolo 26 di Isaia prosegue l'argomento del regno. Leggiamo i primi due versetti. «In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda. Noi abbiamo una città forte. Il Signore vi pone la salvezza con mura e bastioni. Aprite le porte ed entri la nazione giusta che si mantiene fedele». Questa è la prospettiva di Israele. In quel giorno quest'inno verrà cantato in Giuda. Oggi non hanno questo canto. È ovvio che il presente ritorno in Israele non rappresenta ancora il completo adempimento della profezia. Dal versetto 3 al versetto 7 c'è un bellissimo bisogno che ci limiteremo a leggere. Non ha bisogno di spiegazioni. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace, perché in te confida. Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore, è la roccia dei secoli. Egli ha umiliato quelli che stavano in alto, egli ha abbassato la città elevata, l'ha abbassata fino a terra, l'ha stesa nella polvere. I piedi la calpestano, i piedi dell'oppresso vi passano sopra i poveri. La via del giusto è diritta, tu rendi perfettamente piano il sentiero del giusto. Sulla via dei tuoi giudizi, Signore, noi ti abbiamo aspettato. Al tuo nome, al tuo ricordo, anella l'anima. Con l'anima mia ti desidero durante la notte, con lo spirito che è dentro di me ti cerco, poiché quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. Abbiamo letto fino al versetto 9 di Isaia capitolo 26, dove c'è scritto: con l'anima mia ti desidero durante la notte. Mi domando se tu ed io riconosciamo il nostro grande bisogno di comunione con Cristo. Nel piccolo libro del Cantico dei Cantici, la sposa dice: mi baci egli dei baci della sua bocca. Cantico dei Cantici 1, versetto 2. Questo era un bacio di perdono, di pace, di passione. Poi la sposa, rendendosi conto di non riuscire a raggiungere le altezze a cui aspira, dice: attirami a te, noi ti correremo dietro. Isaia qui esprime lo stesso pensiero. Con l'anima mia ti desidero durante la notte. Amico, abbiamo questa passione, chiediamoci, per Dio? Oggi si sente molto parlare di amore, di spiritualità, ma è tutto reale? Molte persone dicono: amo il Signore, voglio servirlo. Vedi, amica, amico, quando sei nel tuo letto durante la notte, desideri Dio? Lo vuoi davvero? Hai una vera passione per Lui? Sei capace di dire: attirami a te e io ti correrò dietro? Nel periodo del millennio essi canteranno: con l'anima mia ti desidero durante la notte, con lo spirito che dentro di me ti cerco. A volte ci accorgiamo di allontanarci da Dio, siamo corsi avanti al di fuori della sua volontà. Ci sentiamo frustrati, infelici, così ci rivolgiamo a Dio. Diciamo anche noi: con la mia anima ti desidero, con lo spirito ti cerco. Leggiamo ora i versetti 16, 17 e 18 di Isaia, capitolo 26. Signore, essi nell'angoscia ti hanno cercato. Si sono effusi in umile preghiera quando il tuo castigo li colpiva. Come una donna incinta che sta per partorire si contorce e grida durante le sue doglie, così siamo stati noi davanti a te, o Signore. Abbiamo concepito, siamo stati in doglie, e quando abbiamo partorito era vento. Non abbiamo portato nessuna salvezza al paese, e non sono nati degli abitanti nel mondo. Nel passato, il residuo si è rivolto in preghiera a Dio. Ora torna indietro, in retrospettiva, quei giorni difficili. Le sofferenze della nazione di Israele durante il periodo della grande tribolazione sono state paragonate a quelle di una donna incinta che sta per partorire. Partendo dal millennio, il profeta guarda indietro, a quel periodo, che è comunque ancora futuro. Egli lo vede dall'altra riva del fiume del tempo. Quando abbiamo partorito, era vento, cioè la sofferenza non aveva prodotto dei frutti. Questo periodo non aveva cambiato il cuore dei malvagi. Essi avevano continuato a bestemmiare il Dio del cielo. Anche oggi la sofferenza che ti colpisce, come le doglie del parto, potrà produrre qualcosa di valido, oppure soltanto del vento. Temo che molti di noi abbiano sofferto per niente, semplicemente perché non ci siamo resi conto che tutte queste cose cooperavano per la gloria di Dio. E concludiamo adesso questo capitolo leggendo gli ultimi versetti dal 19 al 21 di Isaia, capitolo 26. Rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi ed esultate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è rugiada di luce e la terra ridarà alla vita le ombre. Va, o mio popolo, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione, poiché ecco, il Signore esce dal suo luogo per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi. Il capitolo 27 di Isaia conclude il triplice inno del regno che verrà. È chiamato il Cantico della Vigna, versetto 1. In quel giorno il Signore punirà con la sua spada dura, grande e forte, il Leviatano, l'agile serpente, il leviatano, il serpente tortuoso, e ucciderà il mostro che è nel mare. In quel giorno. La frase che troviamo spesso e che ci proietta immediatamente nel futuro. Come abbiamo detto, questa è un'espressione tecnica che fa riferimento al giorno del Signore. È un giorno che inizia, come i giorni ebraici, con la sera, il periodo della grande tribolazione, e prosegue con il regno millenniale. In quel giorno il Signore punirà con la sua spada dura, grande e forte. La spada del Signore è la parola di Dio. Descrivendo la venuta del Signore Gesù, Apocalisse 1, versetto 16, ci dice: «Nella sua mano destra teneva 7 stelle, dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli, affilata, e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Con la spada egli percuoterà le nazioni». E poi Ebrei 4, versetto 12, ci dice: «Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio». Credo che qui si intenda la parola di Dio. Con la sua parola è tutto ciò di cui egli ha bisogno. Con la sua parola ha creato tutte le cose e con la sua parola giudicherà. Chi giudicherà? Il leviatano, l'agile serpente, il leviatano, il serpente tortuoso. In quel giorno, all'inizio del regno, il Signore Gesù farà cadere il giudizio sul serpente, il leviatano, che è Satana. In Apocalisse 20, nei primi 3 versetti, ci viene detto che Satana sarà chiuso nell'abisso senza fondo per 1000 anni. In Apocalisse 12, al versetto 9, leggiamo invece: «Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati i suoi angeli». Satana si crede invulnerabile, crede di essere intoccabile. Questo è il suo orgoglio. Egli non si rende conto neppure oggi di poter essere giudicato, almeno per come la vedo io. Egli probabilmente crede di essere al di sopra del giudizio del Dio Onnipotente. Molte persone oggi pensano che non ci sarà alcun giudizio, ridono a questa idea. Questo è il pensiero di Satana, amico mio. Un commentatore suggerisce che il serpente pungente, o letteralmente l'agile serpente, rappresenti il fiume Tigri e di conseguenza la nazione di Assiria. Il serpente tortuoso rappresenterebbe la tortuosità dell'Eufrate, quindi la nazione di Babilonia. Il mostro che è nel mare rappresenterebbe il fiume Nilo e quindi la nazione dell'Egitto. Questo non è d'ostacolo alla possibilità che il Leviatano significhi Satana, anzi rafforza questa interpretazione, dal momento che Satana era la potenza che si nascondeva dietro quei regni. Domani comunque riprenderemo il capitolo 27 di Isaia, iniziando con l'effettiva parte del canto della vigna. Quindi io vi rinnovo i miei ringraziamenti per averci seguito ancora questa sera e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!